Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, letto da Rosario Tronnolone.
Poirot si riscosse, infine, e i suoi occhi brillavano quando si incontrarono con quelli di Book.
Ah, mio caro amico, vede, io sono affetto ormai da un certo snobismo. Secondo me bisogna finire interrogare i viaggiatori di prima classe, prima di passare a quella di seconda. Quindi, ora, chiameremo quell'ottimo colonnello Arbuthnot.
Questi comparve poco dopo. Poirot, cui pareva che il francese del colonnello fosse piuttosto limitato, condusse l'interrogatorio in inglese. Si cominciò con le solite domande: nome, cognome, età, indirizzo, esatta situazione militare. Poi l'investigatore proseguì.
Lei forse viene dall'Inghilterra? En permission, colonnello.
Sì,
disse con britannica laconicità l'altro.
Ma non fa il viaggio per mare?
Ho preferito viaggiare via terra per mie ragioni personali.
Il tono con cui pronunciò quelle parole sembrava dire «prenditi questo in piccione». Poirot non si scompose e continuò:
«Lei viene direttamente dall'India?»
«Mi sono fermato un giorno a vedere Ur dei Caldei e tre giorni a Baghdad col vice governatore e un mio vecchio amico».
«Dunque, lei si è fermato 3 giorni a Baghdad. A quanto so, anche Mademoiselle Debenham viene da Baghdad». L'ha forse conosciuta là?
No, l'ho vista per la prima volta quando ci siamo trovati sul stesso treno nel tratto fra Kirkuk e Nisibin.
Poirot si protese verso l'interrogato e insisté persuasivamente.
Colonnello, faccio appello a lei che, eccettuato Mademoiselle Debenham, è il solo inglese che sia sul treno. È necessario che domandi a ognuno di voi due l'opinione che avete rispettivamente l'uno dell'altro.
«Cosa assolutamente irregolare»,
commentò freddamente Arbuthnot.
«Non mi sembra. Vede, con tutta probabilità, questo delitto è stato commesso da una donna. La vittima risulta colpita niente meno che 12 volte. Considerato ciò, il mio principale compito è quello di farmi un giudizio il più esatto possibile su tutte le signore che viaggiano nella vettura Istanbul-Calais. Ma giudicare un inglese è difficile». E così faccio appello a lei, ripeto, nell'interesse della giustizia. Che persona è questa Mademoiselle Debenham? Che cosa sa di lei?
La signorina Debenham è una vera signora,
rispose con un certo calore il colonnello.
Ah, quindi a suo giudizio non è probabile che sia implicata nel delitto?
No, di certo. È un'idea assurda. L'ucciso era un estraneo per la signorina. Non l'aveva mai visto prima.
Glielo ha detto Mademoiselle questo?
Sì, commentando una volta il piuttosto spiacevole aspetto di quell'uomo. Se veramente qui c'è di mezzo una donna, sono in grado di assicurare che la signorina Debenham non può essere minimamente sospettata.
Se la prende molto a cuore, a quanto pare,
osservò Poirot, sorridendo. Arbuthnot lo guardò, gelido. Poi rispose altrettanto freddamente.
Proprio non comprendo che cosa intende dire.
Quello sguardo parve umiliare l'investigatore. Poirot abbassò gli occhi, cercando fra le carte che aveva davanti a sé. Sembrava che volesse nascondere la propria confusione. Poi riprese.
Ma questo si è detto en passant. Siamo pratici invece. E veniamo ai fatti. Dunque, il delitto. Abbiamo ragione di credere, è avvenuta all'1:15 di stanotte. Ora, sia pure per semplice formalità, dobbiamo domandare a tutti coloro che si trovano sul treno che cosa facessero a quell'ora.
Dunque, all'1:15, se proprio non ricordo male, stavo parlando con quel giovane americano, il segretario dell'ucciso, nel suo scompartimento.
Il signor McQueen era un suo amico o un semplice conoscente?
Non l'avevo mai visto prima. Ieri ci è accaduto per caso di chiacchierare insieme e la conversazione ha suscitato il reciproco interesse, sebbene a me di regola non piacciono gli americani. Ma quel giovanotto mi andava a genio. aveva strane idee sulla situazione in India. Io conosco bene l'India, per esservi stato una ventina d'anni o poco meno. Gli ha spiegato quindi la reale situazione di quel paese. Mi sono molto sorpreso di aver fatto tardi. Mancavo un quarto alle due. Allora sono rientrato nel mio scompartimento.
Era già preparato per la notte?
Sì.
Dunque, vediamo. Il suo sarebbe lo scompartimento, ecco qua, numero 15. Il penultimo in fondo al vagone, dalla parte della vettura di Atene. Quando lei si è ritirato, dov'era il conduttore?
Seduto al suo posto. Posso dire anzi che McQueen lo ha chiamato proprio mentre me ne andavo.
E perché ha chiamato?
Perché gli preparassi il letto, immagino.
Adesso, colonnello, vorrei pregarla di cercare di ricordare bene. Mentre lei parlava col signor McQueen, la porta era aperta?
Sì.
E non si è accorto se qualcuno passava nel corridoio?
Sono passate parecchie persone, però non ci ho prestato particolare attenzione.
Ah, ma io mi riferivo precisamente a, diciamo, all'ultima ora e mezzo della conversazione tra lei e il signor McQueen. Siete scesi insieme ad Inkovci, vero?
Sì, ma per un momento soltanto.
E ora, colonnello, cerchi di ricordare bene. Fuori faceva molto freddo e quindi lei è tornato sul treno. Si sarà seduto. Avrà forse fumato una sigaretta o forse la pipa, eh?
L'investigatore si soffermò un momento sull'ultima parola.
Io ho fumato la pipa, McQueen una sigaretta.
Poi il treno è ripartito. Lei fumava la pipa, discuteva col suo compagno di politica mondiale. Intanto si faceva tardi e la maggior parte dei viaggiatori si erano già ritirate nei loro rispettivi scompartimenti. Ricordate se allora, dico allora, qualcuno è passato davanti alla porta? Ci pensi bene.
Abathnot aggrottò le sopracciglia, come facendo uno sforzo di memoria. Poi riprese:
è difficile, vede. Io non badavo a chi potesse passare.
Sì, ma lei dovrebbe avere quel dono speciale dei militari che osservano senza vedere, ma registrano tutto con gli occhi dalla mente. O sbaglio?
Di nuovo il colonnello rifletté, poi scrollò la testa.
Non potrei dire. Non ricordo che sia passato alcuno all'infuori del conduttore. Un momento, però. È passata anche una donna, mi pare. Non l'ho visto nel vero senso della parola. Ho udito un fruscio e ho sentito un profumo.
Un profumo? Un buon profumo?
Non so, piuttosto intenso, che si sarebbe sentito a 20 passi di distanza. Badi, però, questo può essere accaduto prima dell'ora che abbiamo detto. E proprio come diceva lei poco fa, certe cose si notano senza vedere. Ma quando anche fosse, non potrei dire di sicuro, se non che... Ma sì, deve essere stato dopo che il treno era ripartito da Vinkovci.
E perché?
Perché ricordo che, mentre stavo parlando con McQueen dell'insuccesso del piano quinquennale di Stalin, ho pensato alla situazione delle donne in Russia. E probabilmente l'idea della donna mi è venuta sentendo quel profumo. Ora, del Russio, abbiamo parlato verso la fine della nostra conversazione.
Non è proprio un ricordo ben definito, almeno riguardo al tempo?
No. Deve essere stato presa poco nell'ultima mezz'ora, dopo cioè che il treno si era fermato.
Bene, passiamo ad altro. È mai stato in America, colonnello?
Mai. Ne ho alcuna voglia di andarci.
Ha mai avuto occasione di conoscere un certo colonnello Armstrong?
Armstrong. Vediamo, ho conosciuto due o tre Armstrong. Tommy, che era nel sesto.
Io mi riferisco al colonnello Armstrong che sposò un'americana e la cui figlia fu rapita e poi uccisa.
Ah, sì, ricordo di aver letto quel caso. Terribile, davvero. Non credo però di aver conosciuto personalmente il colonnello. Sapevo di lui ad ogni modo. Aveva fatto una splendida carriera ed era decorato al valor militare.
Ebbene, l'uomo che è stato ucciso stanotte era il principale colpevole del rapimento della piccola Armstrong.
Abathnot si rabbuiò in viso.
Ah, così? Allora le dirò che, secondo me, quel mascalzone ha avuto ciò che si meritava. Ciò non toglie, però, che avrei preferito vederlo impiccato o sulla sedia elettrica, come credo che si faccia in America.
In altre parole, colonnello, lei preferisce la punizione legale alla vendetta privata? È così?
Certo, non si può andare avanti di vendetta in vendetta. Si dica ciò che si vuole, ma il processo davanti ai giudici è il sistema più sano e più sicuro.
Per un po' l'investigatore rimase a guardare pensosamente Arbuthnot. Poi riprese:
Sì, comprendo bene il suo punto di vista. E ora, colonnello, credo di non aver altro da domandarle. Non c'è proprio più niente che possa ricordare su ciò che è accaduto la notte scorsa? Qualcosa che possa aver colpito lei come una circostanza sospetta? Anche una cosa minima?
Il colonnello rifletté un attimo, poi scosse la testa e rispose:
No, nulla.
Il colonnello concluse, alzandosi.
Dunque, se non ha più bisogno di me?
Grazie, colonnello, non mi occorre altro.
Arbuthnot parve esitare un momento. La naturale ripugnanza per le domande da lui mostrata in principio si era dileguata. Disse, piuttosto imbarazzato:
Quanto alla signorina Debenham, non c'è assolutamente ragione di sospettare di lei. È una pucca sahib.
E se ne andò, senza aggiungere altro.
Che cosa vuol dire pucca sahib?
Domandò il dottor Constantine, vivamente interessato.
Vuol dire che il padre e i fratelli della signorina Debenham sono stati alla stessa scuola del colonnello Arbuthnot,
spiegò Poirot.
Ah,
fece il dottor Constantine deluso.
Allora la faccenda non ha nulla a che fare con il delitto.
Già,
disse Poirot. L'investigatore sembrava assorto e tamburellava con le dita sul tavolo. Infine alzò gli occhi verso i suoi compagni e osservò:
Il colonnello fuma la pipa e nello scompartimento del morto abbiamo trovato un curapipe.
Crede forse che...
È il solo che abbia ammesso di fumare la pipa, fino a questo momento almeno. Inoltre, conosceva di fama il colonnello Armstrong. Forse lo conosceva anche di persone, sebbene non voglia dirlo.
Ma dunque, lei crede possibile?
Poirot fece un violento gesto di diniego.
No, questo è il punto. È impossibile, assolutamente impossibile che un rispettabile pedante inglese, un po' ottuso per giunta, vibri 12 colpi di pugnale a un nemico. Non capisce che questo è impossibile? Questo è un delitto firmato, direi. Ma la firma non è certamente quella del colonnello Arbuthnot. Passiamo pure ad un altro passeggero.
L'ultimo dei viaggiatori di prima classe ad essere interrogato, il signor Hardman, era il grosso americano dall'abito vistoso che era stato visto allo stesso tavolo dell'italiano e del cameriere del morto. Quando entrò nel vagone ristorante masticava gomma. Il viso era grasso, i lineamenti un po' rozzi, ma bonari.
«Buongiorno, signori»,
disse subito.
«In che cosa posso essere utile?»
Poirot lo invitò a sedersi e cominciò.
«È a conoscenza del delitto, signor Hardman?»
«Naturalmente».
Bene, lei comprenderà che siamo obbligati a interrogare tutti i viaggiatori che sono sul treno.
Approvo. È l'unico modo di capirci qualcosa.
Poirot diede un'occhiata al passaporto che aveva davanti a sé e continuò.
Dunque, lei sarebbe Cyrus Hardman, cittadino degli Stati Uniti, di anni 41, rappresentante di Nastri per macchine da scrivere, è così?
Esatto.
Va da Istanbul a Parigi?
Appunto, per affari.
Viaggia sempre in prima classe, signor Hardman?
Sicuro, è la ditta che mi paga le spese di viaggio.
L'americano ammiccò furbescamente.
Ora, signor Hardman, veniamo all'avvenimento di questa notte. Che cosa può dirci in proposito?
Tre parole, nulla di nulla.
Peccato. Ma forse può riferire esattamente che cosa ha fatto ieri sera dopo cena?
Per la prima volta, l'americano sembrò perdere la prontezza mostrata fino ad allora nel rispondere. Infine disse...
Scusi, ma... Voi, signori, chi siete precisamente?
Questi è il signor Book, uno degli amministratori della compagnia dei vagoni letto. Questi è il medico che ha esaminato il cadavere. E io sono Hercule Poirot. La compagnia mi ha dato l'incarico di indagare sul delitto.
Ah, ho sentito parlare di lei.
L'americano rimase un attimo soprappensiero. Infine soggiunse, come decidendosi.
Credo che farò bene ad essere franco. Ripeto che non so nulla di nulla. Soltanto dovrei sapere, ed è questo che mi angustia. Sicuro dovrei sapere.
Si spieghi, per favore, signor Hardman?
L'americano sospirò e a un tratto si sciolse. Parve trasformarsi addirittura, divenne meno teatrale e assunse un tono naturale.
«Quel passaporto è falso!»
confessò infine francamente. Poi gettò davanti all'investigatore un biglietto da visita e soggiunse:
«Ecco chi sono in realtà!»
Poirot e Book, il quale si protendeva verso di lui, lessero: «Cyrus B. Hardman, agenzia investigativa McNeil, New York.» Poirot conosceva il nome dell'agenzia, una delle più note e più quotate di New York, ma si limitò a dire:
«Va bene, signor Hardman, ci spieghi che cosa significa questo?»
«Certo, ecco come sono andate le cose. Ero venuto in Europa sulla traccia di due ladri, che però nulla hanno a che fare con tutto questo, intendiamoci. La faccenda, dirò subito, è finita a Istanbul. Ho telefonato così al direttore, il quale mi ha risposto di tornare in sede a New York. Nel frattempo, però, ho ricevuto questa.»
Hardman porse una lettera scritta su un foglietto con l'intestazione dell'albergo Tocatlian. «Caro signore, mi è stato detto che lei lavora per l'agenzia investigativa McNeil. La prego di passare da me oggi stesso alle 4 del pomeriggio. Samuel Edward Ratchett.»
«Ebbene?»
fece Poirot.
«Ebbene, alle 4 sono andato da questo signor Ratchett, che mi ha detto che cosa voleva da me. Ha cominciato col mostrarmi un paio di lettere minatorie che aveva ricevuto.»
«Ne era molto preoccupato?»
«Fingeva di non esserlo, ma ero preoccupato, e come? Tanto che mi ha proposto di viaggiare nello stesso vagone fino a Parigi, con l'incarico di fargli da guardia del corpo. Ebbene, signori, ho viaggiato sullo stesso vagone e tuttavia, sebbene stessi con gli occhi ben aperti, qualcuno è riuscito a fargli la festa. Naturalmente me ne dispiace molto. Non è bene per me questo. Mi discredita.»
«Ratchett le ha fornite qualche indicazione sul sistema che avrebbe dovuto adottare per difenderlo?»
«Altro che. Aveva già il suo piano bello fatto. La sua idea era che io occupassi uno scompartimento vicino al suo, ma questo non è stato possibile. Il solo posto che mi è riuscito di avere, e con grande stento anche, è quello segnato col numero 16. Mi è sembrato di capire, anzi, che il conduttore volesse tenerlo di riserva per qualcuno. Ma non è cosa questa che mi riguardi. Tutto sommato, il numero 16 era situato in una buona posizione strategica. Logico che un malintenzionato non sarebbe potuto entrare nella vettura che per la porta di comunicazione con la vettura di Atene, oppure per lo sportello. In un modo o nell'altro, doveva passare davanti al mio scompartimento, quindi.»
«E il signor Ratchett non le ha detto chi poteva essere questo eventuale malintenzionato?»
«No, ma ne aveva fatto una descrizione sommaria.»
«Che cosa?»
E i tre uomini, insieme, si protesero vivamente verso Hardman, che continuò:
«Sicuro, un uomo piccolo, bruno, con una voce femminea. Questo mi ha detto il vecchio. E mi ha detto anche che forse non si sarebbe fatto vedere subito, fin dalla prima notte, ma più probabilmente la seconda o la terza.»
«Dica, signor Hartmann, Ratchett le ha fornito altri particolari su questo nemico? Per esempio, ha accennato alla ragione per cui la sua vita era in pericolo?»
«Su questo si è mostrato piuttosto reticente, direi. Si è limitato a dirmi che quel tale si era messo in testa di ucciderlo.»
«Ma lei sapeva chi era veramente Ratchett, così?»
«Non capisco.»
«No. Ratchett era semplicemente quel cassetti che rapì e uccise la piccola Desi Armstrong.»
«Caspita!»
L'americano emise un lieve fischio di sorpresa.
«Lui! Non l'avrei mai immaginato! Quando successe quella faccenda, io ero nel West. Ricordo di aver visto qualche foto di cassetti nei giornali di allora, ma non si potrebbe neppure riconoscere la propria madre nella foto scattata troppo in fretta dai giornalisti. E pochi, credo, avrebbero riconosciuto in Ratchett cassetti vedendolo poi di persona.»
«Giusto. Sa di qualcuno in qualsiasi modo connessa alla tragedia Armstrong e i cui connotati corrispondono a quelli che le ha fornito Ratchett, cioè statura bassa, voce femminea, eccetera?»
È difficile dirlo. Quasi tutti quelli dell'affare Armstrong sono morti.»
«C'era la ragazza che si gettò dalla finestra, ricorda?»
«Sicuro. Poteva avere dei parenti, che so io. Ma era straniera. Deve tener presente che il rapimento della piccola Armstrong non fu la sola prodezza di questo genere che fece cassetti. E quindi non è il caso di concentrarsi solo su questo caso.»
«Ma noi abbiamo ragione di credere che questo delitto sia proprio connesso al caso Armstrong.»
Hardman guardò interrogativamente l'investigatore. che mostrò di non accorgersene. Poi scosse la testa.
«No, non riesco a ricordarmi di qualcuno che avesse quei connotati»,
disse lentamente.
«Continui pure il suo racconto, signor Hartmann».
«Ho ben poco da aggiungere. Dormivo di giorno e di notte vegliavo. La prima notte non è avvenuto nulla di sospetto. E stanotte nemmeno, per quanto mi riguarda, voglio dire. Tenevo la porta socchiusa e guardavo. Nessuno estraneo è passato».
«È proprio sicuro di questo, signor Hartmann?»
«Altro che. Nessuno è salito sul treno e nessuno è entrato nella vettura dalla parte di quella di Atene».
«Dal punto in cui lei vigilava, poteva vedere il conduttore?»
«Sicuro. Il suo posto è poco lontano dalla porta del mio scompartimento».
«Si è mai allontanato il conduttore dopo che il treno è ripartito da Vinkovci?»
«Sì, è accorso a un paio di chiamate. Mi pare dopo che il treno si era fermato per la neve. Poi mi è passato davanti per andare nell'altra vettura. E là è rimasto circa un quarto d'ora, direi. Un campanello suonava ripetutamente e allora lui è tornato indietro di corsa. Io sono uscito nel corridoio per vedere che cosa accadesse. Ero un po' nervoso, capirà, ma ho saputo che chiamava la signora americana. Poi il conduttore è andato in un altro scompartimento e ne è uscito subito per prendere una bottiglia d'acqua minerale che gli era stata chiesta da un viaggiatore. Dopodiché è tornato al suo posto fino al momento in cui è dovuto andare a preparare il letto per non so chi. Dopo non si è più mosso fino alle 5 del mattino».
«Si era assopito?»
«Questo non potrei dirlo. Forse».
Poirot annuì. Poi con gesto meccanico spianò i foglietti che aveva davanti a sé. Riprese poi il biglietto da visita e pregò l'americano di scrivervi per esteso il proprio nome. Infine, quando l'altro ebbe finito, domandò:
«Non c'è nessuno qui, signor Hartmann, che possa confermare ciò che le asserisce sulla sua identità?»
«Qui sul treno? Direi di no. A meno che non possa farlo il signor McQueen. Lo conosco abbastanza bene, perché lo vedevo spesso nell'ufficio del padre, che era procuratore distrettuale a New York. Ma non posso garantire che si ricordi anche lui di me. No, caro signor Poirot. Non può far altro che aspettare a telegrafare a New York, non appena il treno avrà ripreso il viaggio. Però stia tranquillo. Ho detto proprio la verità. E ora arrivederci, signori. Piacere di averlo conosciuto, signor Poirot».
«Una sigaretta?»
fece l'investigatore, offrendogli l'astuccio aperto.
«Ma forse lei preferisce la pipa?»
«Io no, davvero!»
E l'allegro americano, presa una sigaretta, l'accese e se ne andò. Rimasti soli, i tre uomini si guardarono l'un l'altro. Poi il dottor Constantin chiese all'investigatore:
«Crede proprio che abbia detto la verità?»
«Sì, sì, conosco il tipo. E poi, se ciò che ha detto è falso, si fa presto ad appurarlo».
«Una deposizione interessante», pensava intanto Poirot. «Un uomo piccolo, bruno, con una voce femminile». Poi disse, quasi tra sé:
«Descrizione questa che non corrisponde a nessuno dei viaggiatori».
Rosario Tronolone ha letto Assassinio sull'Orient Express di Agatha Christie. Personaggi e interpreti: Hercule Poirot, Jean-Charles Puzzolieu. Il colonnello Arbuthnot, Christopher Wells. Il dottor Constantin, Robert Attarian. Il signor Hartmann, Devin Watkins.